Dopo questo ampio, direi completo, quadro della normativa sul settore postale, io mi soffermerò invece dando alcuni cenni sugli interventi delle istituzioni comunitarie nel settore dei servizi postali e comunque dei servizi di interesse generale in Europa, evidenziando soprattutto quelle che sono state le decisioni sia della Commissione europea quanto delle corti comunitarie, con particolare riguardo ai meccanismi di finanziamento degli operatori impegnati nell'erogazione di questi servizi universali. Anticipo, prima di entrare poi nel dettaglio dell'esame di queste pronunce, che i servizi postali, al pari dei servizi di trasporto, di telecomunicazione, sono stati oggetto di una comunicazione del 2001 e poi di un esame del libro bianco da parte della Commissione europea, in occasione dei quali si sono individuati dei principi che devono guidare gli operatori nell'erogazione dei servizi universali. Noi naturalmente stiamo parlando di servizi che sono stati gestiti per lungo tempo in regime di monopolio, che sono stati fatti oggetto proprio dalle istituzioni comunitarie, guardando al mercato, all'evoluzione del mercato, sono stati fatti oggetto di una liberalizzazione progressiva e controllata. Abbiamo visto ora che verso la fine del 2006 e poi una successiva tappa nel 2009 avremo un processo di completa liberalizzazione dei servizi postali. Quindi abbiamo detto processo di liberalizzazione progressiva e controllata dei servizi, ma al contempo le istituzioni comunitarie hanno avuto cura di provvedere a preservare l'interesse pubblico che questi servizi debbono conseguire. Quindi sostanzialmente questi servizi devono offrire un servizio qualificato, efficiente alla collettività. E servizio universale è un concetto che è proprio stato elaborato in quell'occasione con riguardo al settore postale. I servizi postali, abbiamo visto anche questa mattina, devono essere offerti su tutto il territorio, quindi gli uffici postali debbono essere presenti su tutto il territorio con una rete ben organizzata ed efficiente. A questo riguardo, proprio questa comunicazione ci dice che le istituzioni comunitarie hanno un atteggiamento di neutralità nei confronti degli Stati membri nell'individuazione dell'impresa che deve offrire questo servizio. È indifferente per le istituzioni comunitarie se l'impresa è pubblica o privata o è soggetta ad un processo di privatizzazione. Questo fa parte di una politica dello Stato membro, alla Commissione e alle istituzioni comunitarie questo non rileva. Come è allo stesso modo lasciato alla facoltà, alla libertà degli Stati membri individuare quale servizio eleggere a servizio universale, a servizio di pubblico interesse. Nel momento in cui tuttavia lo Stato individua che quel servizio è di interesse generale, ecco che deve rispettare i principi comunitari. E il principio della proporzionalità, su questo noi ci soffermeremo, perché nel momento in cui un operatore viene chiamato allo svolgimento di un servizio universale, dovrà svolgere questo servizio in termini di remuneratività e deve consentire quindi che il servizio sia efficiente e offerto a tutti i cittadini. Per fare questo, la stessa direttiva postale prevede due meccanismi: la riserva di parte dei servizi all'operatore universale e, laddove la riserva non fosse sufficiente all'operatore per coprire i costi netti aggiuntivi derivanti dall'esercizio del servizio universale, ecco che lo Stato può intervenire finanziando l'operatore postale. Tuttavia il finanziamento deve essere strettamente necessario a coprire questi costi netti supplementari. Laddove fosse superiore potrebbe incorrere nella violazione delle norme sulla concorrenza. Passiamo subito all'esame quindi delle pronunce delle istituzioni comunitarie sul punto e vi segnalo una recente sentenza di quest'anno emessa dalla Corte di Giustizia nei confronti del governo spagnolo. La Spagna, nel dare attuazione alla direttiva sui servizi postali, aveva in qualche modo cercato di riservare all'operatore pubblico il servizio di autoprestazione, in qualche modo ampliando l'area della riserva. La direttiva non prevede espressamente che l'autoprestazione dei servizi sia esclusa dalla riserva, ma in un considerando lo lascia intendere. Per autoprestazione si intende il servizio effettuato laddove il mittente e il destinatario sono la stessa persona o filiali di una medesima società. E il servizio di trasporto del plico postale viene effettuato senza ricorrere all'operatore pubblico, all'operatore che presta il servizio universale, ma viene effettuato da soggetti terzi privati ai quali il mittente ricorre. In questo caso la sentenza è importante perché la Corte di Giustizia ha stabilito un divieto da parte degli Stati membri di aggiungere condizioni restrittive, maggiormente restrittive alla concorrenza. La direttiva aveva stabilito che i servizi di autoprestazione non erano funzionali al mantenimento del servizio universale, al finanziamento del servizio universale. Quindi nei confronti del governo spagnolo ha ribadito questo principio: il servizio di autoprestazione non è funzionale al mantenimento del servizio universale, quindi deve essere escluso sancendo un divieto preciso nei confronti degli Stati membri di aggiungere servizi ulteriori rispetto a quelli già regolamentati. Venendo invece adesso ai meccanismi del finanziamento, abbiamo detto che questi eventuali sovvenzioni che possono essere date all'operatore devono essere date nella misura in cui queste siano necessarie per il mantenimento del servizio universale per coprire i costi netti supplementari. In una causa del 2001 promossa dalla TNT Traco nei confronti delle Poste italiane per una normativa che trovava applicazione precedentemente all'entrata in vigore della direttiva e che prevedeva sostanzialmente il superamento del monopolio da parte delle Poste a favore dei corrieri privati pagando il francobollo. Quindi il corriere privato poteva, prima dell'entrata in vigore della direttiva, effettuare il servizio postale riservato alle Poste semplicemente affrancando la corrispondenza o facendo affrancare poi ai propri clienti la corrispondenza. La TNT quindi denunciò quest'obbligo di affrancare una corrispondenza, il cui servizio però veniva svolto direttamente dalla propria rete, dalla propria organizzazione, alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia in quell'occasione stabilì tre principi fondamentali, dicendo che se c'è un fornitore che è chiamato a svolgere il servizio universale, vi è un obbligo da parte degli operatori privati che operano in concorrenza di contribuire al finanziamento del servizio universale. Ed è un principio che poi abbiamo visto è stato assunto e fatto proprio dalla direttiva sui servizi postali con l'istituzione del fondo di compensazione che è tuttora operativo. Tuttavia la Corte ha detto naturalmente questo principio va applicato in modo restrittivo, ovvero i privati collaborano nella misura in cui questo è necessario per coprire costi supplementari. Laddove questi non ci siano, viene meno l'obbligo per i privati di contribuire. E ci ha detto poi qualche cosa in più, un principio in più. Ha detto, nel momento in cui anche l'operatore che svolge il servizio universale, quindi allora l'operatore pubblico, l'ente Poste Italiane, fa un servizio, un segmento in concorrenza con gli operatori privati, se gli operatori privati sono obbligati al pagamento del servizio postale, del pari Poste Italiane è obbligata anch'essa a contribuire attraverso il pagamento del francobollo al servizio universale, quando anch'essa svolge il servizio espresso in concorrenza con gli altri operatori. Vedremo che questo principio adesso viene ripreso in un'altra sentenza nei confronti delle Poste francesi. Un'ulteriore decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato alle Poste italiane, a mio parere, è successiva di un anno alla sentenza TNT, ma fa un passo indietro rispetto all'evoluzione della politica comunitaria nei confronti della gestione dei servizi di interesse generale. E qui vediamo che la Commissione si rivela protettiva nei confronti degli operatori pubblici. Anche qui c'era stata una denuncia da parte di un operatore privato nei confronti del governo italiano per avere sovrafinanziato l'operatore pubblico Poste Italiane. Cosa ci dice la Commissione con questa decisione, a mio parere, assunta forse in modo anche un po' frettoloso? Sostanzialmente non considera il finanziamento erogato a Poste Italiane tra il 1994 e il 1999, nella fase quindi di trasformazione dell'amministrazione in ente pubblico economico, come aiuto di Stato. E qui adotta un principio che in altri casi, e proprio con riguardo al settore postale, la Comunità Europea ha adottato, ed è un principio che ha riguardo e che dà come dato acquisito il fatto che si stia esaminando un finanziamento dato ad un operatore impegnato nell'esercizio di un servizio universale. Nel momento in cui questo soggetto eroga un servizio universale, quindi opera in forza di un obbligo, di un contratto di programma, certamente svolgerà e metterà a disposizione della collettività una rete, sopporterà dei costi tale per cui necessiterà, laddove non sia in grado quindi di raggiungere la parità di bilancio, necessiterà di un finanziamento. Quindi nel caso proprio della denuncia fatta nei confronti di Poste Italiane, la Commissione arrivò ad concludere che i costi sostenuti dalle Poste Italiane erano tale per cui il finanziamento non era in grado di sostenere, di coprire i costi netti delle Poste, per cui a fronte del fatto che Poste doveva appunto svolgere il servizio su tutto il territorio, non lo considerò, non lo qualificò come un aiuto di Stato, era semplicemente un contributo per l'esercizio di questo, adesso in sintesi, insomma, per l'esercizio del servizio universale. La sentenza Cronopost del 2003 è un po' sulla scia, diciamo, di questo atteggiamento delle istituzioni comunitarie. È una sentenza della Corte di Giustizia e precisa meglio i principi che la Commissione Europea aveva già assunto nella decisione nei confronti delle Poste Italiane. La sentenza Cronopost e soprattutto le conclusioni dell'Avvocato Generale Tizzano sostengono che il criterio obiettivo che solitamente si adotta nella valutazione se un finanziamento dato a un'impresa pubblica o un aiuto di Stato non può essere adottato in relazione a quelle imprese impegnate nell'erogazione di un servizio capillare offerto su tutto il territorio nazionale. Qui qual è la ragione che ha determinato il sorgere di questo caso? In Francia la società Cronopost offriva su tutto il territorio nazionale il servizio espresso e si avvaleva delle poste francesi, della Poste, e le poste francesi offrivano a questa società Cronopost i servizi di logistica e servizi commerciali. I concorrenti di Cronopost hanno denunciato il fatto davanti alle istituzioni comunitarie sostenendo che Cronopost sottopagava questo tipo di servizio. Il criterio obiettivo, ovvero vedere se una società richiede ad una sua controllata il medesimo contributo, il medesimo prezzo per i servizi che lei mette a disposizione, è stato ritenuto dall'avvocato Tizzano prima e poi dalla Corte di Giustizia un criterio che non può essere applicato quando si ragiona e si valuta un caso che esce dalla logica del mercato, che è quello del servizio universale. Perché si esce dalla logica del mercato? Perché Tizzano si può quasi ironizzare su questo, dice perché nessun operatore privato in Francia aveva messo a disposizione dei cittadini francesi una rete capillare e così estesa come quella delle poste francesi. E effettivamente non l'hanno mai fatto e non l'avevano fatto perché questo era per loro antieconomico. Quindi usare un criterio di economicità per valutare un sistema è un caso dove le logiche del mercato non possono trovare applicazione, a lui non è parso corretto. Quindi dobbiamo sempre dare per acquisito, questo è un principio del quid pro quo che viene proprio utilizzato quando si valuta, si valutano servizi di interesse generale, quindi la Corte di Giustizia vuole che si valorizzi questo principio e poi, una volta acquisito questo dato, che si faccia comunque riguardo al fatto se il finanziamento copre i costi aggiuntivi variabili, non ecceda questi costi aggiuntivi, sia adeguato a coprire i costi fissi e garantisca un'adeguata remunerazione del capitale. Però appunto il criterio obiettivo che aveva spinto il Tribunale di prima istanza, prima che il caso arrivasse alla Corte, a denunciare il governo francese per aiuti di Stato, è stato accantonato e quel finanziamento indiretto, diciamo, non è stato più considerato come un aiuto di Stato. Queste pronunce delle istituzioni comunitarie adottate proprio in relazione al settore dei servizi postali hanno un po', mutato l'approccio nei confronti del meccanismo dei finanziamenti dei servizi universali e hanno posto qualche dubbio, qualche perplessità proprio da parte dei giudici della Comunità Europea che hanno desiderato proprio in una successiva sentenza porre un po' d'ordine, diciamo, nella valutazione di questi finanziamenti dati ad operatori impegnati in servizi pubblici, in servizi universali. Questa è una sentenza del 2003, però si segnala ed è significativa perché forse chiude un po' quella fase nella quale le istituzioni comunitarie, soprattutto la Corte di Giustizia, si era rivelata favorevole a riconoscere meccanismi di finanziamento nei confronti degli operatori impegnati in servizi pubblici. La sentenza Atmar, il caso nasce anche qui a seguito di una denuncia di operatori tedeschi nei confronti di operatori pubblici impegnati però non nel servizio postale ma nel trasporto pubblico, nel trasporto di persone. Ed in questa occasione la Corte di Giustizia ha modo di puntualizzare alcuni principi che, a suo avviso, dovrebbero essere adottati per il finanziamento del servizio universale, che dovrebbero offrire maggior chiarezza rispetto alle precedenti decisioni. La Corte ci dice quindi che il finanziamento deve essere dato ad un'impresa che è effettivamente incaricata dell'esercizio del servizio universale, quindi a seguito di una concessione, ad esempio. La concessione, ci ribadisce la Corte, dovrebbe essere data attraverso una gara pubblica, quindi attraverso meccanismi di trasparenza tali da garantire una maggiore efficienza dell'impresa. Occorre inoltre una preventiva definizione dei parametri della compensazione secondo principi obiettivi e trasparenti e qui va detto che nella decisione del 2002 della Commissione Europea nei confronti di Poste Italiane per l'erogazione degli aiuti di Stato, la Commissione disse che l'impresa italiana non è efficiente, ha personale in esubero, rispetto alla rete gli invii pro capiti sono inferiori alla media degli invii a livello comunitario, ciò nonostante si ritenne che i costi dovessero essere sovvenzionati. In questo caso invece con questa pronuncia vengono e si ribadisce l'importanza di individuare dei parametri in via preventiva proprio per garantire che l'impresa poi operi con criteri di efficienza e che venga compensato e che i costi netti vengano compensati sulla base però di questi principi. La compensazione ancora non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dagli oneri di servizio pubblico e l'analisi dei costi deve avere riguardo ad un'impresa media gestita secondo criteri di efficienza, che era appunto quello che dicevo. Quindi si ritorna al criterio obiettivo e in qualche modo si supera, diciamo, anche quell'atteggiamento della Commissione Europea che, pur prendendo atto che spesso le imprese non raggiungono alti livelli di efficienza, comunque si giustifica un finanziamento da parte dello Stato. Io mi fermerei qui, grazie.
Grazie moltissimo. Grazie.